Buonasera, iniziamo questo incontro. L'Apostolo Paolo, il diffusore del cristianesimo. Abbiamo invitato il professor Julián Carrón, che è già stato nostro ospite qualche anno fa, sulla tematica della storicità dei Vangeli. Lo ringraziamo, l'applauso già comunicato al nostro nostra contentezza per la sua presenza. Con questo incontro il Centro Culturale intende approcciarsi a una delle figure più importanti delle origini del cristianesimo, a una personalità e una santità straordinarie. C'è un riferimento anche a questo particolare anno che viviamo, l'anno del Giubileo, che Paolo è testimone di un fatto, di un avvenimento, la sua unica opera, potremmo dire, dopo la svolta della conversione, è stato l'annuncio e l'immedesimazione con il fatto di Gesù. Proprio per questo anno del Giubileo, e questo è anche un tema connesso con questo incontro, il meeting di Rimini ha programmato una importante mostra dedicata a Pietro e Paolo che si aprirà a Roma nel prossimo giugno. E l'incontro di questa sera vuole anche essere in qualche modo una introduzione a questi temi. Ma c'è un altro riferimento per cui abbiamo voluto guardare la figura di San Paolo, ed è legato alla mentalità di questo tempo, nel tempo in cui viviamo. Infatti la mentalità odierna ha diversi atteggiamenti verso la figura di San Paolo, di rottura, a volte di antipatia, di incomprensione, oppure considerato come uno spunto difficile da comprendere. Proviamo a pensare ad esempio a tutto il tema, la sfida del limite della legge come impostazione nella vita, o anche a quell'affermazione così forte, così controcorrente per noi oggi, che tutto è un altro, che tutto è quel Dio fatto uomo, che ripropone questa unicità, soprattutto nella vita. Oppure è anche considerato, sentito come l'esportatore, potremmo dire, di un fatto che poteva rimanere isolato dentro una certa mentalità, una certa religione di quel tempo. Attraverso Paolo, ma non solo, si è diffuso nel mondo. Dunque diversi atteggiamenti. Ci vorremmo concentrare su un aspetto degli studi storici che a volte muovono da queste posizioni culturali, degli studi storici ed esegetici che hanno visto, che vedono e propongono San Paolo come l'inventore del cristianesimo, quasi che ci fosse una sorta di aggiunta, una riflessione posteriore, un qualcosa di diverso che Paolo ha introdotto nel cristianesimo. Una definizione, alcuni studi che definendolo inventore del cristianesimo lo distaccano da quel fatto originale, lo distaccano dalla comunità degli apostoli dei primi, e abbiamo voluto intitolarlo appunto l'Apostolo Paolo. Per questi motivi e per quest'ultimo aspetto di studi anche storici, abbiamo voluto tentare di capire e conoscere meglio i fatti secondo la ricerca storica. Per questo abbiamo questa sera questa occasione che si ripeterà domani al Centro Culturale Manfredini di Bologna. Ma cedo la parola a Padre Carrón.
Grazie. Vi ringrazio l'opportunità di parlare di una persona che è a cuore sempre, che è San Paolo, di cui io faccio il professore alla Facoltà di Teologia di Madrid. In un anno in cui la Chiesa si prepara a celebrare il Giubileo, in occasione dei 2000 anni di storia cristiana, non appare strano che essa rivolga lo sguardo verso coloro che furono testimoni privilegiati dell'avvenimento di cui ebbe origine. Così facendo, la Chiesa non fa altro che seguire i passi di chi all'inizio di tale storia si assunse l'onere di mettere i fatti per iscritto. Uno di essi, Luca, nel prologo del suo Vangelo, ci dichiara che ciò che narrerà sono gli eventi che successero, virgolette, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola. Luca 1. In questo modo ci veniva già indicato il cammino che tutti noi che siamo venuti dopo dovevamo seguire, se non volevamo finire con l'essere sopraffatti dalla nostra immaginazione, ossia inventandoci il cristianesimo invece di imparare ciò che è in realtà, osservando attentamente come si è manifestato nella storia umana. A questa tentazione hanno ceduto coloro che, rifiutandosi di imparare da chi ne fu testimone, credettero di poter conoscere meglio l'evento cristiano con l'unica arma di una ragione separata, disgiunta di coloro che soli potevano condurla senza smarrirsi fino all'evento che volevano conoscere. Invece di porsi all'ascolto dei testimoni oculari, come ci insegnarono a fare gli evangelisti, e di coloro che nel corso dei secoli l'avevano seguiti, preferirono avventurarsi su un cammino che, come vedremo, li portò a perdersi. Il motivo per cui non volevano seguirli fu il sospetto che quelli che scrissero le fonti che ci permettono di conoscerlo, più che testimoni, fossero creatori, inventori. Così venne definito, come vedremo, soprattutto Paolo. In realtà, ciò che noi, seguendo il Nuovo Testamento, consideriamo il tratto distintivo del cristianesimo, che lo pone su un piano diverso rispetto a qualsiasi altra forma religiosa, che ci spinge a celebrare il Giubileo nel suo 2000° anniversario, e che il mistero ha fatto entrare nella storia, non sarebbe altro che una creazione dovuta alla genialità di un uomo, Paolo di Tarso. In effetti, Paolo di Tarso era, secondo loro, l'unico personaggio del cristianesimo primitivo dotato di un bagaglio culturale e di una personalità in grado di portare a termine l'impresa della divinizzazione di Gesù. Il fatto di essere nato a Tarso, città ellenistica, in cui dovette abituarsi a forme religiose pagane, lo rendeva il candidato più idoneo ad attribuire alcune di queste concezioni all'uomo di Nazareth, trasformandolo così in qualcosa che in realtà lo stesso Gesù non era mai stato né aveva mai preteso: essere Dio. Tuttavia, per quanto questa teoria potesse sembrare attraente e suggestiva a coloro che intendevano spiegare l'origine del cristianesimo come risultato di un sincretismo, designando l'apostolo dei gentili come l'artefice di tutta l'operazione, questa era soltanto una ipotesi che in ogni modo era necessario provare. Il compito, come vedremo, non era per nulla facile. Il motivo della difficoltà della sua dimostrazione era il fatto che questa teoria doveva manifestarsi in un quadro storico molto concreto. Dato che la fede cristiana era testimoniata in testi che furono scritti in una data della storia identificata con sufficiente precisione, tale ipotesi non poteva evitare di fare i conti con essi. Entro l'insieme dei testi prodotti dalla comunità cristiana primitiva, che ci sono noti come Nuovo Testamento, oggi ci occuperemo essenzialmente delle lettere di Paolo. Queste lettere sono particolarmente importanti per noi, in primo luogo perché oggi nessuno mette in discussione il fatto che gran parte delle lettere che gli vengono attribuite siano state scritte da Paolo in persona. E in secondo luogo perché in generale si concorda quasi unanimemente sulla loro datazione. Il decennio degli anni 50 del primo secolo della nostra era. Il primo elemento che richiama l'attenzione è che tra la prima lettera di Paolo, la prima ai Tessalonicesi, scritta all'inizio dell'anno 50, agli esordi della sua attività missionaria a Corinto, e l'ultima, la lettera ai Romani, scritta presumibilmente nell'inverno del 56-57, ancora da Corinto, non si nota alcuna evoluzione in tutto ciò che Paolo pensa di Cristo. In esse, in queste lettere, Paolo utilizza titoli, formule e concezioni cristologiche di cui non dà spiegazioni. Infatti, perché? Perché riteneva che le comunità fossero in grado di capirli. Nessuno scrive una lettera affinché rimanga incomprensibile al destinatario. L'unica opportunità di conoscerli l'avevano avuto grazie all'attività missionaria dell'Apostolo, nel momento in cui tali comunità venivano fondate. Poiché tra la prima lettera, prima Tessalonicesi, e l'ultima Romani, non si percepisce alcuna evoluzione sostanziale del pensiero di Paolo, si deduce che tutte le caratteristiche essenziali della sua cristologia, cioè quello che lui dice di Cristo, erano già completamente sviluppate verso la metà degli anni 40, prima che iniziassero i grandi viaggi missionari. Rimangono dunque circa 15 anni tra la metà degli anni 40 e l'anno 30, in cui generalmente si situa la morte di Gesù. In questo periodo Paolo dovette portare a termine la presunta opera di creazione della fede cristiana, così come ci è pervenuta nelle sue lettere. Se questa teoria che lui è l'inventore del cristianesimo è vera, il problema quindi è chiarire ciò che avvenne tra la morte di Gesù e l'inizio della sua attività missionaria a metà degli anni 40, periodo in cui aveva già formulato interamente la sua cristologia. Ci troviamo quindi davanti alla questione che i ricercatori definiscono generalmente come la relazione tra Gesù e Paolo. Il ricorrere di tale questione nella storia renderà evidente quanto questa ipotesi sia infondata. La questione del rapporto fra Paolo e Gesù, ha scritto un studioso americano, è stata un tema scottante nel dibattito sul Nuovo Testamento durante gli scorsi due secoli. Il motivo fondamentale dell'interesse degli studiosi per questa questione risiede nel fatto che l'oggetto reale della controversia erano di fatto le origini del cristianesimo. È quindi indispensabile accennare, anche se sommariamente, ai punti fondamentali di questo dibattito. Paolo, fondatore del cristianesimo, tra virgolette. In una prima fase, gli studiosi solevano contrapporre Gesù e Paolo come due figure isolate dai loro rispettivi contesti. Per dimostrarlo, basta citare una personalità che ebbe un'importanza decisiva nel dibattito, vale a dire Brede, il cui scritto Paulus divenne il centro di una polemica alla quale contribuì in larga misura il suo carattere di opera di divulgazione. A confronto con Gesù, dice Brede, cito, Paolo è essenzialmente un fenomeno nuovo. Nuovo nella misura del possibile, tenendo conto dell'ampia base che i due hanno in comune. Egli è molto più lontano da Gesù di quanto non lo siano di Gesù stesso le figure più nobili della devozione giudaica. Fine della citazione. Brede dunque vedeva in Paolo un fenomeno nuovo. Conseguenza della sua conversione da persecutore in apostolo. Se davvero Paolo è, secondo lui, più lontano da Gesù di quanto Gesù stesso era delle figure più nobili della devozione giudaica, ne consegue, sostiene ancora Brede, che Paolo, cito, deve essere considerato, da qui l'espressione, secondo fondatore del cristianesimo. Questo è l'inventore dell'espressione, Brede. Le cose, tuttavia, non erano così semplici come apparivano in questo primo momento della ricerca. Per questo, i contributi più significativi al dibattito, ha scritto Farnish nel delineare della storia della questione, sono stati, cito, quelli che hanno visto che il problema è ben più ampio della relazione fra un individuo, Gesù di Nazaret, e un altro, Paolo di Tarso. Fin della citazione. Già Albert Schweitzer, conosciuto da tutti, segnalò in che cosa risiedeva l'insufficienza di questo genere di studi. L'impostazione, dice lui, cito, del problema qui delineato lascia fuori il termine intermedio, il cristianesimo primitivo. In effetti, man mano che l'analisi del rapporto fra Gesù e Paolo progrediva, si andava facendo evidente il fatto che l'abisso che si voleva vedere fra i due e che aveva portato a Brede a considerare Paolo come un secondo fondatore del cristianesimo era da porre in realtà fra Gesù e il cristianesimo primitivo con il quale l'apostolo entrò in contatto attraverso la sua conversione. Tracciando un bilancio degli studi sul rapporto fra Gesù e Paolo nella seconda metà del secolo scorso, Schweitzer scrive, in sostanza, gli studiosi di questa epoca si muovono rispetto al problema Paolo-Gesù nella più profonda oscurità. Essi infatti non hanno compreso che queste due figure non possono essere direttamente confrontate fra loro, per cui vedono Paolo completamente isolato e non come appartenente al cristianesimo primitivo. Le differenze e divergenze esistente fra la dottrina di Gesù e quella di Paolo esistono già fra Gesù e il cristianesimo primitivo. L'evoluzione decisiva non ebbe luogo per la prima volta in Paolo, ma nella comunità primitiva. La religione di questa ultima non è identica alla dottrina di Gesù e non trae origine da essa, sino per il fatto di fondarsi sulla morte e risurrezione di Cristo. La novità, per questo, continua Schweitzer, non è stata introdotta da Paolo nel cristianesimo, si trovava già lì, nel cristianesimo primitivo al cui Paolo apparteneva, e Paolo si è limitato a svilupparla fino alla fine. La difformità dottrinale fra Paolo e Gesù non sono personali, ma si spiegano per la maggior parte con il fatto che l'Apostolo appartiene al cristianesimo primitivo. Fin della citazione. Paolo è il cristianesimo ellenistico. Parlare di cristianesimo primitivo era ancora troppo impreciso. Un passo avanti decisivo nel dibattito in corso fu costituito dalla pubblicazione di un articolo di Heitmüller che affrontava la questione del tipo di cristianesimo a cui Paolo apparteneva. Il cristianesimo primitivo infatti era assai più variegato di quanto non si credesse. Accanto al cristianesimo che potremmo definire palestinese, quello che abitavano nella Palestina, esisteva anche il cristianesimo ellenistico, quando i pagani sono entrati nella Chiesa. Questa nuova versione del cristianesimo fu il risultato dell'incontro fra la fede cristiana originale, le correnti di pensiero ellenistiche e il sincretismo religioso dominante nelle zone in cui il cristianesimo si diffuse. L'incontro ebbe luogo quando coloro che si erano dispersi dopo la persecuzione di Stefano, culminò in questa lapidazione di Stefano e questi qua giunsero in luoghi in cui la cultura dominante era di matrice ellenistica. L'apertura del cristianesimo ai gentili, esponenti di questa mentalità ellenistica, fu all'origine della comunità cristiane miste, formate da cristiani provenienti dall'ebraismo e da cristiani provenienti dal paganesimo. Fu attraverso questi ultimi che il sincretismo ellenistico penetrò nella fede cristiana originale, dando luogo ad una religione nuova, che aveva poco a che vedere con il cristianesimo storico anteriore. Non appena il cristianesimo penetrò nel territorio ellenistico, scrive Heitmüller, la predicazione della morte e risurrezione di Gesù si incontrò nelle menti pagane con storie apparentemente simili di morte violenta e di esaltazione degli dèi. L'attribuzione a Gesù di tale concezioni pagane, che in origine gli erano estranee, diede origine a questa forma di cristianesimo ellenistico. Questo cristianesimo dunque non è altro che il risultato di un sincretismo. Riprendendo una idea già proposta in anticipo, Heitmüller sostiene che Paolo è debitore ed esponente di questo particolare cristianesimo nella sua forma ellenistica. Paolo è separato da Gesù non solo per il tramite della comunità primitiva, ma anche per un secondo fattore, il cristianesimo ellenistico. Ciò spiega l'abisso che incontriamo oggi fra Gesù, come ci è giunto attraverso la tradizione evangelica, e l'immagine che Paolo ci trasmette egli stesso nelle sue epistole. Questo giudizio di Heitmüller è stato accolto da uno delle grandi figure che più hanno segnato ai nostri giorni l'indagine neotestamentaria, Rudolf Bultmann. A lui si deve probabilmente l'esposizione più chiara ed eloquente del legame che Paolo intrattiene con il cristianesimo ellenistico. Cito Bullman: la posizione storica di Paolo viene definita attraverso il fatto che egli, trovandosi entro la cornice del cristianesimo ellenistico, ha elevato i motivi teologici attivi già presenti nel cherigma della comunità ellenistica alla chiarezza della speculazione teologica. Paolo proveniva dall'ebraismo ellenistico, la sua patria era Tarso, in Cilizia. Senz'altro ricevette qui anche la sua prima formazione nell'ambiente degli scrivi rabbinici, come dimostrano le sue epistole. Secondo Atti 22, avrebbe anche profittato a Gerusalemme delle lezioni di Gamaliel. Questo dato, tuttavia, è discusso e anche messo in dubbio tenendo conto Galata 1:22. Comunque, egli entrò in contatto nella sua stessa patria con la cultura ellenistica, conobbe la filosofia popolare ed entrò in confidenza con il sincretismo religioso. Egli, che non fu discepolo personale di Gesù, fu guadagnato alla fede cristiana dal cherigma della comunità ellenistica. Per questo era la figura adatta per fare questo cambiamento, perché dall'inizio, da quando era piccolo, a Tarso si aveva familiarizzato con tutta questa forma religiosa. Rispetto alla predicazione di Gesù, finisce Bullman, la teologia di Paolo rappresenta una nuova struttura, il che dimostra giustamente che Paolo occupa un proprio spazio all'interno del cristianesimo ellenistico. La questione tanto spesso e tanto appassionatamente discussa di Paolo e Gesù è in fondo la questione Gesù e il cristianesimo ellenistico, di cui Paolo è soltanto una figura. Questo cristianesimo ellenistico era, secondo Bullman, il prodotto della combinazione di elementi derivanti dalle religioni misteriche e del mito gnostico del Redentore, che fece di Cristo il Signore una divinità misterica alla cui morte e risurrezione il fedele partecipava nel culto e nei sacramenti. Fu questo cristianesimo di stampo ellenistico quello che Paolo incontrò. Un allievo di Bullman, Conzelman, ha sintetizzato perfettamente questa concezione. Cito: quando Paolo si converte al cristianesimo, incontra già una comunità ellenistica mista, composta da cristiani, giudei e gentili, la cui vita mostra tratti nuovi e unici rispetto alla comunità primitiva. Fine della citazione. Questa spiegazione delle origini del cristianesimo, secondo la quale alla comunità palestinese, i primi che hanno seguito Gesù, gli apostoli, fece seguito una comunità ellenistica composta da cristiani provenienti dal giudaismo palestinese e altri provenienti del paganesimo, che trasformò radicalmente la fede cristiana, si è convertita in opinione dominante. Un anno fa, qui in Italia, è stato pubblicato ancora un libro, Paolo, fondatore del cristianesimo. Forse noi non siamo abituati con tutta questa, ma divenne mentalità comune. Qualche anno fa, ancora in un grande giornale inglese, era anche questo il titolo dell'argomento, dell'articolo. Già nell'anno 1964, nella sua introduzione alla quinta edizione di una opera di Bousset, Kyrios Christos, Bullman poteva scrivere: occorre distinguere fra la comunità palestinese primitiva e la cristianità ellenistica, il che possono essere compresi Paolo e Giovanni. Busse ha chiarito che è importante costruire una immagine del cristianesimo ellenistico pre-paulino. Noi possiamo affermare che questa opinione si è convertita in un luogo comune della ricerca storica neotestamentaria. Questo è un modo di dire che Gesù era soltanto all'inizio un profeta, un pio ebreo, e che pian piano all'incontro con le idee delle religioni pagane è diventato Dio, che in realtà non fu Dio. La questione è, amici, se quello che noi crediamo è soltanto un invento, qualcosa inventata da qualcuno all'incontro con queste idee, o crediamo in un avvenimento che è successo nella storia, che veramente Dio si è fatto uomo. La questione è così, non è meno di questo. Il fatto che la tesi di un cristianesimo primitivo ellenistico prima di Paolo, distante un abisso del cristianesimo palestinese, si sia trasformata in un luogo comune, dimostra ancora una volta la facilità con cui certe idee si impongono senza essere accompagnate delle prove che ne forniscono la dimostrazione. Fino a che punto la critica è veramente poco critica con se stessa? Perfino un autore tanto prossimo alla posizione di Bullman come Conselman si è visto costretto a riconoscere che non disponiamo di fonti dirette sulla comunità gentile prima di Paolo. Oggi siamo però in condizione di dire qualcosa di più. Non soltanto le nuove ricerche condotte non sono riuscite a confermare questa interpretazione delle origini cristiane, ma esse hanno anzi mostrato la totale mancanza di fondamento storico di questa spiegazione. Ciò è risultato evidente verificando la ricostruzione cronologica, geografica e storica su cui è fondata. Andiamo dunque a vedere il ruolo d'Antiochia. Se non fu Paolo l'autore della trasformazione del cristianesimo, perché questa trasformazione era avvenuta già prima di Paolo, perché lui apparteneva già a un cristianesimo ellenistico, dove e quando essa ebbe luogo? Da dove venne l'impulso decisivo per l'ellenizzazione? Rudolf Bullman lo colloca in Siria, uno dei luoghi verso cui fuggirono i cristiani perseguitati dopo la lapidazione di Stefano. Dice Bullman, cito: il problema dell'ellenizzazione del cristianesimo primitivo mi sembra strettamente connesso a quello della sua sirificazione, e leggo il fatto che sia in Siria. La partecipazione della Siria alla storia religiosa della religione ellenistica e della religione cristiana primitiva necessita di un'indagine urgente. Fine della citazione, dice Bullman. Venendo incontro a questa richiesta, alcuni studiosi hanno indagato la situazione religiosa e culturale della Siria. I risultati però sono molto distanti da quelli che lo studioso tedesco avrebbe sperato. Di recente, Feldkeller ha mostrato che non esiste prova alcuna dell'esistenza della religione misterica nella Siria in questa data, di questa epoca. L'opera di un altro studioso, Fergus Millar, The Roman Near East, ha significato, nelle parole di uno dei suoi recensori, la bancarotta del modello sincretista che si riteneva vigente in Siria in quest'epoca. E la dimostrazione di un altro studioso, Bederbun, per mettere soltanto qualche esempio, sul battesimo cristiano ha mostrato l'impossibilità di dimostrare l'influsso delle religioni misteriche sui sacramenti cristiani. La sola cosa che resta, secondo uno dei suoi recensori, un grande studioso del Nuovo Testamento, Murphy O'Connor, è quanto tempo tarderanno gli studiosi delle origini del cristianesimo nel prendere atto di questo fatto, di queste ricerche. Ma parlare di Siria risultava ancora troppo vago. Per questo gli studiosi hanno identificato Antiochia come il luogo che svolse un ruolo decisivo nello sviluppo della teologia cristiana. Antiochia, sulla riva del fiume Oronte, era una delle città più brillanti dell'Oriente. Fondata nel 300 prima di Cristo da Seleuco I in onore del suo padre Antiochio e più tardi residenza reale della dinastia Seleucide, divenne quindi capitale della provincia romana di Siria. La sua posizione strategica l'aveva trasformata in un crocevia commerciale di un primo ordine fra Oriente e Occidente, ugualmente atto allo scambio di idee e credenze religiose. La circostanza che i cristiani annunciarono qui per la prima volta ai greci la fede cristiana, secondo il libro degli Atti, era un altro elemento che lo rendeva particolarmente idonea a fungere da luogo di incontro fra il cristianesimo, l'ellenismo e le religioni misteriche. Sin dagli albori della storia della religione, Antiochia, è stato scritto, è stata molto amata da molti studiosi del Nuovo Testamento perché la consideravano il luogo dal quale si compì la radicale ellenizzazione e l'alterazione sincretistica del cristianesimo primitivo, dando luogo così a una nuova religione, in forte contrasto con i suoi inizi a Gerusalemme. Fin della citazione. Ad Antiochia avrebbe avuto luogo il massiccio influsso sincretistico sulla nuova fede. Ancora di recente, Becker, nella sua opera su Paolo, sottolineava, cito, «Nei primi 20 anni dopo la Pasqua non vi fu nessun altro luogo tranne Gerusalemme che ebbe tanta importanza quanto Antiochia». Fine della citazione. Lì si sarebbe formata per la prima volta una comunità di cristiani proveniente in maggioranza da ambienti gentili, non fondata sulla legge, ma su Cristo. Senza legami con il cristianesimo palestinese, il suo principale centro di radiazione, Gerusalemme. La cosa, tuttavia, non sono così semplici. Due fatti dimostrano chiaramente, come ha segnalato Martin Hengel, che una comunità dotata di queste caratteristiche non esisteva ad Antiochia fra gli anni 37 e 49. In primo luogo, va detto che benché la comunità di Antiochia fosse formata in maggioranza da cristiani di estrazione gentili, reclutati molti probabilmente fra i numerosi proseliti che vivevano nei dintorni della sinagoga, la direzione della comunità era in mano dei giudeo-cristiani, che costituivano anche una parte importante dell'insieme della comunità. Secondo Atti 13:1, la comunità d'Antiochia era governata da profeti e maestri. Tutti quelli elencati dall'autore degli Atti, a eccezione di Tito, cristiano gentili, erano ebrei. Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Sirene, Manaen, fratello dell'arte del tetrarca Erode e Saulo. L'incidente d'Antiochia conferma che il peso della componente giudeo-cristiana della comunità era considerevole. Non possiamo pertanto affermare che Antiochia subisse una forte influenza pagana e che la presenza significativa dei cristiani provenienti dal paganesimo sfociasse in una comunità gentile cristiana libera dalla legge. Questo primo fatto ne chiama in causa un secondo, la connessione fra Gerusalemme e Antiochia. Luca e a volte Paolo testimoniano la relazione permanente e la dipendenza di Antiochia da Gerusalemme. Fra Antiochia e Gerusalemme esisteva verosimilmente una corrispondenza abituale, come testimonia Atti. Molto probabilmente alcuni dei personaggi che guidavano la comunità di Antiochia provenivano da Gerusalemme. Fra questi spicca soprattutto Barnaba, il quale dopo la rottura con Paolo, di cui era stato compagno di viaggio, fu sostituito da Silas di Gerusalemme. Pietro fece visita alla comunità d'Antiochia, come testimonia Galati 2. Tutti questi dati lasciano intravedere il fatto che le due comunità erano regolarmente in contatto. Non esiste dunque, conclude Martin Hengel, nessun pan-antiochenismo, come sostiene molta letteratura attuale. Non vi è pertanto nessuna ragione per ritenere la comunità di Antiochia, nei 10 primi anni della sua esistenza, più creativa teologicamente dalle altre comunità di Gerusalemme, Siria o Cilizia. Gli sviluppi cristologici decisivi avevano già avuto luogo prima che la nuova fede giungesse ad Antiochia, nell'anno 36-37. Aveva già la sua forma prima di arrivare agli anni 36-37. Possiamo ancora risalire al di là di questa data. Si prendiamo sul serio l'affermazione dei difensori dell'ellenizzazione, secondo cui essa ebbe luogo prima di Paolo. Effettivamente, se Paolo non fu il vero fondatore del cristianesimo, ma esso aveva già assunto la sua forma prima che l'apostolo lo incontrasse, perché lui apparteneva al cristianesimo ellenistico, ciò può essere avvenuto soltanto nell'epoca che può definirsi a rigore pre-paolina, vale a dire quella anteriore alla conversione che ebbe luogo intorno all'anno 33. Ma non esistono testimonianze del fatto che nei pochi anni, nei pochi anni che vanno dalla morte e risurrezione di Cristo, intorno all'anno 30, fino alla conversione di Paolo, si stesse formando una comunità ellenistica diversa da quella palestinese solo in quanto alla lingua parlata dai suoi membri, né del fatto che un cristianesimo gentile avesse preso forma al di fuori della Palestina. Perciò dobbiamo affermare con Hengel che la tesi di un cristianesimo ellenistico, indipendente da Gerusalemme, prima di Paolo, è venuta a cadere per ragioni strettamente cronologiche, non teologiche, per pura cronologia. Tuttavia, se non si può attribuire ad Antiochia una creatività tale da spiegare l'origine della fede cristiana, se non si può dimostrare l'esistenza di una comunità ellenistica fuori di Palestina prima della conversione di Paolo, e tale fede esisteva già prima di questa, da dove ha potuto sorgere la fede cristiana? Tutti gli indizi puntano nella stessa direzione, Gerusalemme. E questa è la conclusione a cui giunge Hengel. Le radici della comunità giudeocristiana ellenistica, o più esattamente della comunità giudeocristiana di lingua greca, nella quale il messaggio di Gesù fu formulato per la prima volta in lingua greca, risale chiaramente alla più primitiva comunità di Gerusalemme e in accordo con ciò il primo sviluppo linguistico del suo carisma, della predicazione e della sua cristologia dovevano avere avuto luogo qui, in Gerusalemme. Difatti, sin dal principio della sua esistenza, la comunità cristiana di Gerusalemme era composta di membri di lingua aramaica e di membri di lingua greca, come già avveniva nell'ebraismo, che oltre alle sinagoghe in cui si celebrava l'ufficio religioso in ebreo aramaico, disponeva anche di sinagoghe per quanti erano di madrelingua greca. La comunità cristiana, dunque, avvertì assai presto l'esigenza di una formulazione del messaggio cristiano in greco per i suoi membri di lingua greca. Non ci fu bisogno di attendere che il messaggio cristiano uscisse di Palestina per avvertire l'urgenza di una versione greca della tradizione di Gesù. L'esistenza di membri grecofoni nella comunità cristiana rese sin dal principio possibile e necessaria al tempo stesso una versione greca della tradizione di Gesù che servì a sua volta per la missione cristiana fuori di Palestina. Questa tradizione si raccolse negli scritti che chiamiamo Vangeli. Per dimostrare la data alta in cui furono scritti i Vangeli e le loro fonti è decisivo disporre di una testimonianza antichissima e assolutamente affidabile. Ebbene, l'abbiamo trovata in alcuni passi di una delle qui la questione in tutta la sua profondità. Uno dei dati che si deducono dei testi è che San Paolo parla di Vangeli scritti e che questi non furono scritti ad uso esclusivo dei predicatori, ma anche e forse a maggior ragione perché i credenti in Cristo disponessero di una lettura sacra che parlasse di lui nelle celebrazioni domenicali della Cena del Signore. Così in 2 Corinzi 1,13 il testo greco dice letteralmente, virgolette, perché non vi scriviamo altro se non le cose che leggete. Fine della citazione. Questa affermazione dell'Apostolo risulta enigmatica malgrado la sua semplicità. Lo dimostrano gli sforzi compiuti dagli studiosi per darle un senso. Cos'è questa che leggono i Corinzi? A nostro parere, l'unica spiegazione possibile è fornita dall'originale aramaico. Difatti, in greco e in aramaico, oltre all'accusativo diretto, che funge da oggetto dei verbi transitivi, esistono gli accusativi indiretti, e fra questi il cosiddetto accusativo di specificazione, che si traduce facendolo precedere dalla preposizione su, riguardo a. Attribuendo questo valore all'accusativo della proposizione che stiamo commentando, vedendo in essa la traduzione scorretta di un accusativo di specificazione, l'originale aramaico diceva: perché non vi scriviamo nelle lettere che vi scrivo, non vi scriviamo se non sulle cose che voi leggete. È chiaro, a nostro avviso, che con queste parole San Paolo vuol dire: ciò che scrivo nelle mie epistole è riflessione teologica, commento a ciò che voi leggete nelle vostre letture sacre domenicali. L'Apostolo si sente legato a questa tradizione su Gesù fissata per scritto che sono i Vangeli. Va tenuto presente che là dove i credenti in Cristo si riunivano per la celebrazione liturgica domenicale, dovevano essere letti scritti di questo contenuto e di questo genere sacro. Solo così si poteva garantire all'interno delle comunità la conservazione della fede. Comunità di credenti in Cristo si formarono in Palestina dopo la morte di Gesù e la sua resurrezione. E dal momento che queste comunità erano di lingua aramaica, necessariamente gli scritti da esse composti dovevano essere scritti in aramaico e subito dopo tradotti al greco. L'origine della fede di Paolo. Ciò che abbiamo fin qua detto dimostra quanto l'ipotesi presa in esame non sia in grado di imporsi con motivazioni adeguate. L'origine della fede cristiana non si deve ricercare in Paolo né ad Antiochia, ma a Gerusalemme e soprattutto nell'evento che diede origine alla fede dei testimoni, gli apostoli, così come viene documentato nei Vangeli, l'evento, l'avvenimento di Gesù Cristo. Ma ciò lascia irrisolto ancora il problema decisivo della vita di Paolo, l'origine della sua fede. Paolo dice che il suo Vangelo, la sua predicazione, non lo ricevette da un uomo, ma gli fu rivelato da Dio, e che per iniziare a annunziare questo Vangelo non consultò gli apostoli di Gerusalemme. Soltanto dopo 3 anni Paolo incontrò Pietro e 14 anni dopo espose il suo Vangelo alle colonne della chiesa di Gerusalemme per verificare se stava correndo in vano. Ciò dimostra con quanta indipendenza Paolo entrò in contatto con il Vangelo, con il fatto di Gesù. Tuttavia, nonostante questa indipendenza nell'origine, egli si preoccupa di sottolineare quanto il contenuto fosse plenamente coincidente con quello degli altri. Quando lui espone alle colonne il suo Vangelo, commenta: loro non aggiunsero nulla a questo Vangelo che io l'aveva detto, soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri. Allora, in che modo Paolo conobbe il Vangelo? La risposta a tale questione ci permetterà di comprendere fino a che punto Paolo sia un testimone qualificato dell'evento cristiano, l'esperienza di Damasco. Dal punto di vista strettamente storico, non vi è nulla di più indiscutibile nell'esistenza di Paolo del cambiamento di rotta che la sua vita subì in un momento determinato, quando si trovava sulla via di Damasco. All'inizio della lettera ai Galati, egli racconta il cambiamento con queste parole: voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziasse in mezzo ai pagani, eccetera. La svolta consiste quindi, secondo le parole stesse di Paolo, nel passaggio da persecutore ad apostolo di colui che prima perseguitava accanitamente, Cristo. Sempre nella stessa sede, Paolo non ci informa soltanto dal cambiamento avvenuto nella sua vita, ma anche del fatto che lo determinò, la rivelazione concessali da Dio di suo figlio. L'essenza della conversione di Paolo, afferma categoricamente uno studioso Barrett, fu la rivelazione di Gesù Cristo. In questo testo, tuttavia, Paolo non ci spiega in che cosa fosse consistita tale rivelazione. Da altri passi delle lettere sappiamo che questa rivelazione si fondava sull'apparizione di Cristo risorto. Le due occasioni in cui Paolo allude a questo fatto, nella prima lettera ai Corinzi, collocano l'esperienza che ebbe luogo sulla via di Damasco nel contesto delle apparizioni pasquali. In 1 Corinzi 9, non ho veduto Gesù, Signore nostro, si domanda, e in questa occasione utilizza lo stesso verbo, il verbo orao, vedere, che si ritrova nei contesti pasquali. E ancora in 1 Corinzi 15:8, Paolo cita l'apparizione di Gesù risorto di cui fu destinatario alla fine di un elenco delle apparizioni. Quindi la si deve catalogare, la sua, come una di esse. Da questi testi si può dunque dedurre che Paolo ha visto Gesù e che considera questa visione identica e dello stesso valore di quelle concesse a Pietro, Giacomo o agli altri testimoni dell'apparizione del risorto. Se, come dice Don Giussani, l'esperienza è l'emergere della realtà nella coscienza dell'uomo, la realtà che si rende trasparente alla ragione umana, in questa esperienza dell'incontro con il risorto diventa trasparente a Paolo la realtà di Cristo. In nessun altro momento della sua vita la ragione e la libertà di Paolo furono sfidate, messe in gioco come in questo episodio. In modo assolutamente imprevisto, sulla via di Damasco, Cristo risorto viene a incontrare Paolo, la cui ragione è dilatata dalla grazia della fede perché sia adeguata alla realtà eccezionale che ha davanti agli occhi. È la presenza di Cristo risorto che lo precede e lo provoca, meglio, lo precede chiamandolo, che sostiene questa apertura della ragione perché Paolo possa percepire in modo adeguato il significato di quell'incontro, provocando in lui quell'attrazione che permette alla libertà di aderirvi amorosamente. Per questo può definire in modo appropriato questo evento come una rivelazione. In esso viene rivelata a Paolo l'intera realtà di Cristo. Come tanti ebrei, Paolo aveva condiviso il giudizio su Gesù Cristo contenuto nella sentenza del Sinedrio: un bestemmiatore, contrario alle più preziose tradizioni di Israele, il Tempio e la legge. Credeva di sapere chi era Gesù. Invece, ora, l'inaspettata irruzione di Cristo risorto nella sua vita gli fornisce una conoscenza con cui non aveva fatto i conti. A partire di questo momento comprenderà che lo conosceva soltanto, come dirà in seguito, kata sarca, secondo la carne, secondo un modo carnale, umano. Se, secondo l'assioma di Jean Quitton, ragionevole è sottomettere la ragione all'esperienza, Paolo dimostrò di essere un uomo veramente ragionevole accettando di sottomettere la sua ragione, ossia ciò che pensava di Gesù, bestemmiatore, alla conoscenza della realtà di Cristo, così come si rendeva manifesta in quell'esperienza. Murphy O'Connor ha descritto magistralmente questo processo, cito: ora Paolo sapeva con la convinzione ineludibile dell'esperienza diretta che il Gesù che era stato crocifisso sotto Ponzio Pilato era vivo. La risurrezione che aveva rifiutato con pertinazia era un fatto innegabile quanto lo era la sua stessa realtà. Sapeva che Gesù adesso esisteva su un altro piano. Questo riconoscimento era tutto ciò di cui aveva bisogno per convertirsi. Gesù, pertanto, deve essere esattamente ciò che egli implicitamente e i suoi discepoli esplicitamente pretendevano che fosse: il Messia. Fine della citazione. Fu la conoscenza della vera natura di Gesù Cristo che Paolo raggiunse per mezzo della grazia di una rivelazione a determinare la sua conversione. Il verificarsi di questa rivelazione trasformò il persecutore fariseo in un apostolo. L'essere tanto semplici da riconoscere il contenuto di questa rivelazione implicava il riconoscimento di Gesù Cristo e l'immediato interrompersi della sua attività persecutoria. Quelli che perseguitava avevano ragione e lui aveva torto. Quella rivelazione del Signore crocifisso fu un avvenimento che trasformò Paolo, il fariseo, non soltanto in un apostolo, ma nel primo teologo cristiano. Non pochi studiosi hanno legato la teologia paolina, contenuta nelle sue lettere, all'esperienza di Paolo sulla via di Damasco. Secondo lo studioso tedesco Joachim Jeremias, nell'ambiente ellenistico, nell'educazione giudaica, costituiscono la chiave del pensiero e della vita di Paolo. Nella religione dei misteri, nel culto dell'imperatore, nella filosofia stoica, nel presunto gnosticismo precristiano, costituiscono, dice questo autore, l'humus originario dell'apostolo. Paolo è uno di quegli uomini che hanno sperimentato una drastica rottura con il loro passato. La sua teologia è una teologia radicata in una conversione repentina. Per questo la finalità dell'intera teologia dell'apostolo è in ultima istanza la spiegazione della rivelazione del Figlio di Dio che ebbe luogo sulla via di Damasco. Questa è l'origine da cui parte per pensare e compiere la sua teologia. Divenne il punto di partenza per tutto il suo nuovo modo di pensare. Questa rivelazione divenne il criterio fondamentale per giudicare ogni cosa. Cristo, dice ancora un autore, gli aprì gli occhi e dopo che lo ebbe conosciuto, i suoi criteri valutativi furono semplicemente rovesciati. Fine della citazione. Lo stesso Paolo lo conferma in modo esplicito in Filippesi 3:5-8. Circonciso l'ottavo giorno, dalle stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a cielo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e lo considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Paolo, dunque, si sente obbligato a rivedere tutte le categorie fondamentali del suo pensiero, le sue antiche convinzioni alla luce della nuova conoscenza di Cristo. E questo dimostra fino a che punto questo è stato un avvenimento, l'avvenimento della vita di Paolo, non soltanto un fatto sentimentale, ma un fatto che le fa rivedere tutte le sue categorie fondamentali della vita. Risultato di questa revisione e della nuova mentalità che da essa scaturì è ciò che chiamiamo teologia paolina. Egli rese nota questa teologia non grazie a un manuale di teologia, ma soltanto ad alcune lettere indirizzate alle comunità che egli stesso aveva fondato. Attraverso di esse, Paolo, 2000 anni dopo, continua a testimoniare a chiunque vi si avvicini e le lega con semplicità di cuore l'avvenimento che trasformò la sua vita. Lo stesso avvenimento che ha trasformato la nostra vita e che ci prepariamo a celebrare in questo giubileo. In questo modo Paolo ha dato compimento alla sua vocazione, così come gli è stata rivelata da Gesù nel momento della sua apparizione, come dice, con questo finisco, gli Atti degli Apostoli, che mette in bocca di Gesù queste parole: ti sono apparso, infatti, per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle che ti rivelerò ancora. Grazie.
Penso che sia bello e possibile, opportuno approfittare della presenza di Caron per sottoporgli qualche domanda o osservazione suscitata dalla sua duplice modo in cui ha sviluppato la risposta alla domanda che gli abbiamo implicitamente posto con questo incontro. C'è qui un microfono, se possiamo raccogliere un paio o tre massimi interventi. Allora, io ho una piccola richiesta di approfondimento. Che cosa dicono gli Atti degli Apostoli, insomma, i documenti del Nuovo Testamento riguardo invece a una prossimità di Paolo con gli Apostoli della Comunità di Gerusalemme, con Pietro? Cioè, dopo aver seguito questa rivelazione, così come hai descritto in maniera impressionante questo incontro, questo impatto, come si è approfondita, se si è approfondita, che contatto c'è stato?
Quello che possiamo dire di sicuro è quel riferimenti che lo stesso Paolo dice, soprattutto nella lettera ai Galati. Dice che dopo questa rivelazione, che come lui chiama l'incontro con Gesù risorto, è andato in Arabia e poi è ritornato a Damasco e dopo 3 anni è andato in Gerusalemme, dove è passato 15 giorni con Pietro. Gli autori, commentando questo incontro, dicono che non ha passato questi giorni con Pietro parlando del tempo, no? Qualcosa hanno parlato di Gesù, no? Della tradizione di cui Pietro era stato testimone. Allora è stata un'opportunità per loro di un incontro durante 15 giorni. Poi quattordici anni dopo Paolo dice che è andato in Gerusalemme per incontrare le colonne, per esporgli il Vangelo che lui predicava, per essere sicuro di non correre in vano. E ancora una volta incontrato, e lui dice che non soltanto non aggiunsero niente a quello che Paolo predica, il suo Vangelo come lui lo chiama, ma che le hanno dato la mano in segno di comunione, erano tutti d'accordo con loro, con il Vangelo di Paolo. Poi è stato l'incontro ad Antiochia, dove c'è stato un scontro con Pietro, ma questo vuol dire che il rapporto, no, almeno in queste occasioni citate esplicitamente, ci sono stati insieme e hanno... Ma questo vuol dire che questo contatto, questo rapporto deve essere stato più profondo, perché è normale, all'inizio non erano in tanti, e non possiamo ridurre il loro rapporto al rapporto che noi possiamo documentare, perché non sarebbe ragionevole, perché ci sono altre occasioni che forse non, siccome Paolo scrive soltanto delle lettere, non scrive non fa una relazione della sua vita, diciamo nella sua interezza, allora quello che le viene in mente per il suo bisogno per rispondere ai problemi della comunità. Per esempio, se a Galazia, alla comunità dei Galati, non si fosse posto questo problema del un Vangelo che predicano altri diversi da Paolo, queste cose non avremmo mai conosciute. Il fatto tutto particolare, che forse non poteva essere accaduto, ma che è stata l'occasione di questo, vuol dire che tante cose come queste possono essere accadute senza che non ci sia l'opportunità di far riferimento a questo rapporto. Per questo noi, per essere critici, dobbiamo far riferimento ai dati precisi che noi troviamo nelle lettere, ma questo non vuol dire chiudere la porta a altre possibilità del rapporto come era normale.
E concludendo questo incontro, non l'avevo vista, prima vedevo, prego, vedevo silenzio.
Chesterton usava a dire che la forma migliore di democrazia era la tradizione, perché dava il diritto di voto non solo ai vivi ma perfino ai morti. Mi è venuto in mente perché alla fine la cosa più fondata anche dal punto di vista storico risulta essere proprio la tradizione, se ho capito bene, è giusto. Volevo solo chiederti se avevo capito bene quello che era in gioco, che in qualche modo tu hai già detto. La questione che è in gioco non è tanto la questione di Paolo, delle date, ma è se il cristianesimo è un'operazione ideologica, sia pure di alto profilo, no? Spirituale, che ha mostrato una grande durata nella storia, anche se oggi è languente, perché questo è sotto, cioè per gente di una riserva indiana, i cristiani, i cattolici, eccetera, un po' retrogradi, o se invece il cristianesimo è la possibilità oggi, esattamente come 2000 anni fa, di incontrare una proposta straordinariamente, imprevedibilmente, al di là di ogni immaginazione, corrispondente alle esigenze della ragione. Ecco, Ho capito giusto?
Cioè, quello che è in gioco è se il cristianesimo è un avvenimento oppure è un'invenzione. Detto semplicemente, no? È un'ideologia o è un avvenimento imprevisto e imprevedibile che alcuni hanno incontrato e hanno trovato corrispondente come nessun'altra cosa al suo stesso cuore. E perciò la cosa più importante e più decisiva della nostra vita, se quello a cui noi apparteniamo è questo avvenimento, no? O è un'invenzione. Questo noi possiamo risponderlo, diamo due risposte. Noi non diamo, la prima risposta non è la ricerca storica. La prima risposta a questo è l'incontro fatto che noi oggi, di cui noi oggi possiamo fare esperienza come ha fatto Paolo o Pietro, che dimostra la sua veracità, la sua verità, perché corrisponde come nessun altro, perché loro hanno dovuto fare la strada che dobbiamo fare noi. Allora, il motivo ultimo della nostra fede è questo incontro che noi facciamo oggi con Cristo presente nella sua Chiesa. Tutta questa ricerca a cosa serve? Serve prima di tutto a vedere l'inconsistenza di tutta una quantità enorme di oggezioni che si accumulano contro la nostra fede. Ma la nostra fede non è appoggiata sulla ricerca storica, la nostra fede è appoggiata sull'incontro fatto e sul percorso che noi abbiamo fatto, il cammino, la strada che noi abbiamo percorso per arrivare alla certezza su di Lui. E questo non possiamo saltarlo nessuno, perché se noi non arriviamo a questa certezza nel oggi della nostra vita, nessuna ricerca storica può darci questa certezza. Questa ricerca è sempre stata utile, sempre difesa, perché è ragionevole, perché nostra fede è anche ragionevole. Dobbiamo fare i conti con la storia, per questo la Chiesa non ha mai avuto problema con la ricerca storica, ha avuto problema con una ricerca storica che ha di tale soltanto il nome, perché non fa i conti con il metodo storico, perché no, è abbastanza critica con il suo presupposto.
Si parla dentro al microfono.
Sì, si capisce? Gesù Cristo parlava normalmente quando predicava in Palestina in aramaico o in greco?
In aramaico.
E perché allora tutte le volte che, diciamo, si esprime in aramaico nei Vangeli c'è proprio l'espressione, per esempio, Talita cum, oppure Eli Eli lamma sabachthani, e normalmente questa, diciamo, cioè sembrerebbe che l'evangelista voglia mettere in evidenza proprio in certi casi le parole di Gesù, proprio quelle esatte, precise che ha detto lui, e in certe altre fa una traduzione. Come mai c'è questa differenza in certi punti e in certi altri?
Perché anche noi qualche volta ripetiamo delle frasi che ci hanno colpito letteralmente, no? Anche loro hanno conservato, per esempio, ha citato qualcuna, l'Abba o il Talutacum, eccetera, eccetera, perché è rimasto così nella tradizione evangelica. Ma noi sappiamo che la lingua parlata in quel momento lì era l'aramaico, e che Gesù si esprimeva così in aramaico. Anche se a Palestina, perché era da tre secoli sotto l'influsso della cultura greca, dell'Alessandro Magno in poi, e tutte le vicende dopo d'Alessandro, la lingua greca guadagnava spazio, perché ognuno che doveva fare affari voleva avere un posto al sole nel potere, doveva imparare il greco, capito? Allora questo incominciava a far più necessario anche il greco. Allora, perché erano il potere di quel momento, ma la lingua parlata, anche quando per esempio Paolo è preso a Gerusalemme e vuole parlare alla gente a Gerusalemme, parla, anche essendo lui nato a Tarso, parla in aramaico. Questo vuol dire che la lingua normale parlata in quel momento lì, a parte altri dati, è l'aramaico. Grazie.
Io esprimo a nome di tutti un sentimento di gratitudine per il professor Caron, perché ci ha aiutato a introdurci nella iniziale comprensione, iniziale riferimento a una figura così centrale come quella di San Paolo, dopo i ripetuti interventi sui Vangeli, la loro storicità, la dialettica delle ricerche su queste cose, questa figura che mette ancora una volta in luce, attraverso il modo documentato con cui ci ha descritto delle ipotesi di lettura viziate dal sospetto che le fonti non siano dei testimoni, non siano delle testimonianze, ma siano come delle invenzioni in qualche modo, ci ha poi chiarito come San Paolo, la sua teologia, la sua riflessione sia esclusivamente il racconto di quella rivelazione di cui mi ha moltissimo colpito la parte finale, e credo tutti noi che abbiamo come trattenuto inizialmente, di quella rivelazione che è consistita nella conoscenza nuova a cui ha deciso di sottomettersi, di guardare, rispetto a quel che già conosceva prima. Voglio dire brevemente tre appuntamenti vicini del Centro Culturale qui a Milano. Sono una, l'inaugurazione di una mostra dedicata alla nostra città, fatta dal racconto di scritti e poesie nate per questa occasione, da immagini di Giovanni Chiaramonte, che faremo alla Triennale di Milano. Verrà inaugurata il 9 febbraio alla presenza del Presidente della Regione Formigoni, di Monsignor Maio e degli autori. Il secondo è l'inizio dell'Officina del Racconto, con un incontro aperto a tutti con Giorgio Gaber su il rapporto tra la parola e la realtà oggi nella letteratura, nei racconti, nel nostro modo di comunicare, il 14 febbraio nella sala di via Sant'Antonio. Ancora un grazie a Padre Caron.